Ave Maria, cari fratelli, vi rate buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Attilio Matanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. Ecco, stiamo ancora nella parte iniziale del libro, la prima parte, che è l'analisi biblica, ecco, su San Giuseppe. E quindi diciamo una rivisitazione dei testi proprio evangelici, dove si parla di Giuseppe, e che certo danno la base teologica di quella che è la figura di San Giuseppe, che è diciamo, la teologia su San Giuseppe, ecco, il quale è chiamato all'altissima missione della paternità spirituale, ecco, di Gesù. Quindi certamente non è un uomo qualsiasi, è lo più grande santo dopo la Madonna, per questo dobbiamo focalizzare un po' l'attenzione su di lui. Vediamo ecco, l'episodio della circoncisione, circoncisione in posizione del nome da parte di Giuseppe. Ecco, sembra un versetto un po' isolato quello della circoncisione, dopo 8 giorni della nascita, come la tradizione. Nel popolo giudaico veniva circonciso il bambino. Ecco, l'ingresso nella comunità ebraica era questo, per gli uomini ovviamente, per le donne no, ecco, chiaramente, era un segno, ecco, la circoncisione, ma era un segno, insomma, sì, forse più di tradizione anche sanitaria, no? Lo dice lo stesso autore. Perché tanti popoli circonvicini lo facevano, gli arabi lo fanno tutti, insomma, no? Anche se non sono ebrei, e gli egiziani, quindi probabilmente era una convenzione sociale che veniva dal fatto che insomma, era più facile per un bambino ecco, vivere ecco, senza infezioni, ecco, probabilmente c'era stato qualche caso così, no? In questo modo. Quindi Luca utilizza un solo versetto per raccontare un episodio legato a un rito fondamentale che sta alla base del credo ebraico e è previsto dalla legge del Signore. Poi era un dogma, no? La circoncisione. Poi, insomma, San Paolo lo abolisce, ecco, il Concilio di Gerusalemme. Sono quelli che vengono dalla circoncisione e quelli di no. I pagani non si circoncidevano, probabilmente non c'era questa esigenza, neanche sociale, neanche sanitaria, neanche igienica, no? Probabilmente nel nord dell'Europa, dove faceva più freddo, chissà, era più difficile questo rischio. Sono le supposizioni, probabilmente è la cultura che è così. Ecco. Certe spiegazioni poi sono anche un po' misteriose, certamente. Le nozioni di allora non sono quelle di oggi, quindi non possiamo applicare le nostre categorie a quelle di una civiltà così antica, così lontana. Comunque era una tradizione diffusa ed era imposto per legge il fatto della circoncisione, imposto per legge. E con la circoncisione veniva anche imposto il nome. Quindi erano due riti legatissimi. Il nome e la circoncisione. Cosa che appunto la circoncisione da questo atto, come per noi il battesimo è legato al nome, no? Noi il battesimo ha sostituito la circoncisione. Un rito purificatore, pure in questo punto c'è questo aggiornamento, no? Ecco, dell'igiene, perché il rito purificatore sostituisce questo rito intermedio, diciamo, della circoncisione. Per noi c'è il significato mistico, ovviamente spirituale, perché nel battesimo è Cristo che ti battezza, è Cristo che agisce, è Cristo che ti avvolge con la grazia, è Cristo che ti purifica dal peccato, nell'immersione in Lui praticamente, il battesimo sarebbe Lui, sarebbe Gesù. Gesù stesso, le acque del battesimo sono ecco, le acque con cui ci avvolge il Redentore, l'acqua della grazia, la fonte viva. Come dice Gesù alla Samaritana, ti darò un'acqua viva che zampilla per la vita eterna. Quell'acqua viva viene da lui, dal suo cuore, dal suo costato, dalla sua parola. E quindi ecco, è qualcosa di superiore, di meraviglioso, di santo. La circoncisione era, e questo aspetto forse anche cruento, però legato anche alla stabilità del popolo, no? Ecco, facilitava, forse era così il pensiero comune, facilitava quella fertilità, no? Anche questo viene in mente, no? Un popolo fertile è un popolo che si riproduce, un popolo che ha sempre forza, perché ha sempre nuovi figli, nuovi adepti, nuove energie da sfruttare, da impiegare. Ecco, e quindi è un popolo sano. I popoli di oggi sono molto malati perché non hanno figli, no? Ecco, soprattutto in Italia, veramente qualcosa di aberrante, no? Ecco, questa negazione della vita, no? Negazione della vita dei bambini, ecco, ci sono i bambini ma vengono soppressi, no? Barbaramente, no? Nella maniera più barbara, nel grembo della madre. Dio li crea e noi li sopprimiamo. Non vogliamo che Dio crei, non ci piace, no? Anche se poi facciamo quegli atti propri perché Dio crei, no? Perché la procreazione è proprio un atto a servizio di Dio, no? Quindi ci contraddiciamo continuamente, insomma, no? Viviamo in questa contraddizione rabbiosa, furiosa, veramente come quella del demonio. Prima ci sentiamo creature di Dio perché progrediamo e poi sopprimiamo il frutto che viene da questa vicaria creativa, questa creazione vicaria che il Signore ci ha donato per pura misericordia. È veramente una contraddizione in termini, no? Un assoluto contraddittorio, è proprio il diavolo, ma il diavolo è l'assoluto contraddittorio, no? Perché lui è creatura di Dio, lo sa, conosce benissimo la misericordia di Dio, eppure nega la realtà, nega l'evidenza, quindi nega anche la propria possibilità di congiungersi a Dio, di essere creatura perfetta, no? È creatura realizzata nell'amore. È ribelle, e la ribellione è sempre satanica. Ogni rivoluzione, ogni sedizione, no? La rivoluzione è satanica, no? Perché ripete quell'atto di ribellione a Dio, in nome del nulla, perché appunto la creatura si finge creatore, quindi è una finzione. La rivoluzione è una finzione, no? Una sedizione è una finzione. Tu ti vuoi mettere al posto di chi invece ha quel posto e per cui quel posto spetta, no? E quindi è una finzione, no? Ecco, un imbroglio, un grande imbroglio. E in effetti le rivoluzioni sono state sempre così nella storia, uno spargimento di sangue infinito, poi la dittatura che sembrava essere stata abbattuta è stata sostituita da un'altra dittatura, peggiore della prima, no? Perché la prima magari aveva almeno quantomeno un investimento, no? Una legittimità. Invece quella che è venuta dopo non ce l'ha nessuno, no? Né da parte di Dio né da parte di Dio. Stalin, chi l'ha eletto al potere? Nessuno. Hitler sì è stato eletto, ma poi di quell'elezione ha fatto strada, perché poi ha cambiato proprio il regime, e quindi quel regime stesso che l'ha eletto, poi lui lo ha sconfessato, no? Anche Mussolini è stato eletto, sì, certamente presidente del Consiglio, però poi diciamo, ha imposto le leggi razziali, ha imposto la chiusura dei giornali, no? L'esilio per i dissidenti, e quindi diciamo, ha stravolto diciamo, la base elettorale che lo ha eletto. Ha stravolto i principi della base elettorale, per cui è stato eletto, dato contro quella sua stessa elezione. Ma così tutti i dittatori, Pinochet, chi l'ha eletto? Nessuno, no? È stato messo lì dagli Stati Uniti, ha fatto strame di Allende, tutti quelli che c'erano prima. Ecco, dei capi, ecco, si Videla in Argentina, e così altri dittatori, dittatorelli, no? Posti lì dagli Stati Uniti per comandare invece loro, no? Quindi è tutto falso, la democrazia è falsa, pure la nostra democrazia che cosa c'ha di vero? Niente, no? Nessuna cosa vera, no? È stato imposto dagli Stati Uniti, all'inizio sembrava per frenare lo strapotere sovietico, adesso proprio per schiavizzare i popoli, popoli europei, soprattutto distruggerli, no? Magari con o i vaccini o la guerra nucleare, comunque insomma sterminarli il più possibile. Questo è il piano della NATO. E si è visto già con l'Ucraina, non c'è più nessuno che va in guerra perché sono tutti morti, oppure sono scappati quei fortunati che sono riusciti a lasciare l'Ucraina, ecco, veramente, per un avvenire un po' migliore. Allora, da questo però, ecco, torniamo alla circoncisione. È voluta da Dio. È voluta da Dio in previsione dell'altra grande circoncisione, la circoncisione del cuore, che sarebbe il battesimo. Cioè la circoncisione dell'anima, quella del corpo non conta più. Era solo una preparazione, un'occasione di obbedienza al Signore. Infatti si faceva, no? Ecco, tramare evidenza come questo episodio abbia avuto varie interpretazioni, a partire dal mondo dell'arte, per la sua scenografia, dai predicatori che vi vedevano nel sangue il collegamento con la redenzione, per arrivare ai teologi che in filigrana intravedevano il battesimo, dove c'è un collegamento teologico con il battesimo. Qui è il sangue che viene versato, lì è l'acqua che però sarebbe il sangue di Cristo. Quindi c'è una realtà profonda, una realtà veritiera, una realtà sottostante, che è quella, ecco, del Signore che viene offerto, ecco, in sacrificio per noi, sia nella circoncisione che nel battesimo. Battesimo, la prefigurazione, nella circoncisione la prefigurazione, un simbolo, non era sacramentale, non era un atto sacro, no? Era un atto di obbedienza a Dio, ma non aveva valore di sacramento. Non c'è la presenza reale di Dio, invece nel battesimo c'è la presenza reale di Cristo. C'è Cristo che battezza, l'acqua è Cristo, l'acqua è consacrata, ti consacra. Immagine di Cristo, viene immerso in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Signore Gesù, che mi ha amato, ha dato se stesso per me. Ecco, parla di un fatto fisico, San Paolo, non è un fatto così astratto, no? Ha dato se stesso, cioè, mi si è donato fisicamente Gesù. Si è donato il cibo, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Ecco, ha dato se stesso, cioè, mi ha dato il suo corpo. Mi ha dato il suo corpo, io non posso buttarlo, devo conservarlo. No? Che relazione della circoncisione con la morte di Cristo, innanzitutto, perché il sangue viene versato, con il battesimo, perché viene iniziato, ecco, l'adepto a diventare cristiano, ecco, e poi il rapporto con il peccato originale. Ecco, c'è un rapporto con il peccato, perché diciamo, la sofferenza, c'è una sofferenza legata alla circoncisione, è innegabile, viene tagliato il prepuzio, il bambino soffre, verso sangue, è la prima grande sofferenza. Anche la nascita è una sofferenza, viene tagliato il cordone ombelicale, quindi c'è una frattura, no? Però con la circoncisione ancora di più, perché non è una cosa esterna che ti lega a una persona esterna che viene tagliata, è proprio la tua stessa carne, quindi era come una prova, no? Era veramente una prova, una grande prova per il bambino. E questo per la salvezza, per la pace, per la gloria di Dio. Il peccato originale, in fondo, aveva interrotto il rapporto con Dio. Per recuperare terreno, ecco, il Signore dice ad Adamo: spine e cardi questa terra produrrai per te, e tu mangerai il pane con il sudore della fronte e anche quindi con il sangue del tuo corpo. Dovrai spendere sangue per mangiare, per avere un riscatto, è il riscatto dell'uomo, il lavoro, la sofferenza, il dono di sé, per la donna e la generazione dei figli, no? La generazione dei figli e il dominio dell'uomo, alle volte pesante, no? Ma la sottomissione fa sì che questo si renda meno pesante, meno duro. e per il serpente la condanna eterna. Sul tuo suolo camminerai, sul ventre striscerai, mangerai la polvere tutti i giorni. In effetti il demonio che cosa fa? Mangia la polvere, no? Si nutre del nulla. La polvere non nutre nessuno, ma la polvere dell'ira, della rabbia, della distruzione, dell'odio, no? Della ricchezza, sì, la ricchezza è polvere in effetti, perché se non serve elevare l'uomo serve solo a gonfiarsi la pancia, ma la pancia poi si ammala, viene distrutta, non la puoi nutrire eternamente. Va bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa del Padre. Stiamo parlando della circoncisione di Gesù in relazione ovviamente a San Giuseppe. Si dice che questo rito è legato al peccato originale, perché certamente implica la sofferenza, e la sofferenza viene dal peccato. È una conseguenza, un frutto del peccato, come il dolore, la morte, la sofferenza morale, ecco, tutto viene dal peccato. Una cosa comunque certa è che pur essendo racchiuso in un solo versetto, mancando di una descrizione del rito, ci troviamo di fronte a un momento ritenuto fondamentale nella vita del popolo di Israele. È fondamentale. Certamente il popolo di Israele vive questa offerta. Vive, ecco, questa cosa come assoluta. Nessuno, non veniva circonciso tutti, no, non c'era ebrei, non c'era veramente partecipi del popolo. Sia per il bambino da poco nato, ma anche per il padre, che vi ravvisavano dei suoi primi doveri nei confronti del figlio. Era stabilito da Dio, basta, non si discute, anche se non si capiva bene il rito, o meglio, si poteva anche capire, dare una spiegazione umana, però il fatto che Dio l'avesse comandato gli dava un valore soprannaturale, un valore assolutamente mistico. Ho osservato che il rito della circoncisione non è esclusivo del popolo ebraico, ma viene mutuato dalla cultura dei popoli con i quali Israele viene in contatto. Certamente esisteva questo rito, no? Certo, i razionalisti dicono Dio non c'è, e quindi Yahweh non esiste, e quindi diciamo le preghiere, i riti, la cultura che Israele ha avuto, li ha avuto da altri popoli, l'ha presi, come se Israele fosse un popolo sincretista, un popolo non originale, quindi Dio non c'entra, è solo un'evoluzione delle culture, un'evoluzione quindi soggettiva delle culture, le varie culture che si sovrapponevano in quella terra. E certamente se Dio non c'è, ognuno dà la spiegazione che gli pare, questa è un po' la scienza moderna, no? Si tende a negare Dio, Dio non esiste, Dio non c'è, Dio non fa niente, Dio non è il rapporto di causa-effetto con la realtà, questo è il pensiero massonico soprattutto, no? Che si ammette sia un Dio è un grande orologiaio, un Dio razionale, un Dio che sì, sta all'origine, al principio, ecco, dell'essere, però poi non fa più niente, dopo che ha prodotto, anzi forse senza anche produrre, organizza, ecco, un grande architetto, e l'architetto non è che produce, l'architetto assembla, ecco, mette insieme le cose che già ci sono, per esempio Aristotele ha questo pensiero, no? Dio è uno che organizza, no? È uno che si sta lì per dare un po' delle direttive, ma non è creatore, non è così potente, no? Non è onnipotente, no? È l'architetto, sì, è un uomo geniale, insomma, ecco, un superuomo, sì, però è sempre un uomo, cioè, molto simile agli uomini, anche se sicuramente è superiore. Ecco, e quindi non gli dà quel valore che dovrebbe avere, anzi la materia è superiore a Dio, perché la materia è eterna, quindi Dio gestisce una cosa, ecco perché l'uomo è simile a Dio, no? Nella concezione massonica, razionalista, immanentista della realtà, l'uomo è simile a Dio perché fa le stesse cose, organizza, mette insieme, assembla, trova dei materiali, li fa diventare qualcosa di buono per gli altri, no? La trasformazione della realtà, la trasformazione delle cose, l'industria di trasformazione, anche per grandi masse, e così è bravo, ecco, è filantropo, come quelli che hanno creato i vaccini sono filantropi, perché sa, hanno fatto del bene all'umanità, in realtà si sono solo arricchiti. Che non hanno fatto alcun bene, però siamo alla perversione totale, no? Dell'idea, ecco, di creazione, dell'idea di bene per gli altri, no? Ecco. E quindi, diciamo, non rientra nella visione biblica, ecco, cristiana, ecco. Ma anche razionale, insomma, perché se un Dio non è creatore, che Dio è? No, non è per niente Dio. Ho osservato che il rito della circoncisione quindi non è solo della cultura ebraica. Tramite la circoncisione ogni maschio entrava a far parte del popolo di Israele. In Genesi 17 troviamo l'origine di questo rito, messo in luce come segno di alleanza da parte di Dio con Abramo e la sua discendenza. Gesù, venendo circonciso, entra pienamente a far parte della sua comunità e del popolo della promessa. Ed è grazie alla premura e alla sollecitudine di Giuseppe che si sottopone, obbedendo, a quella legge. La circoncisione di Gesù è introdotta da un'osservazione cronologica dell'Evangelista. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti, il libro del Levitico, che l'ottavo giorno si circonciderà il proprio. Il bambino, l'ottavo giorno, ecco, richiama qualcosa di sacro, il giorno del riposo di Dio. Possiamo ritenere che, considerata la prossimità con il giorno della nascita, è ipotizzabile che la circoncisione di Gesù sia avvenuta a Betlemme. Quindi, insomma, 8 giorni non si potevano tanto muovere, anche la sposa, no? Ecco, dopo il parto ha bisogno un po' di riprendersi. Vabbè, non è il caso della Madonna, per cui il parto non è doloroso. Però certamente si osservano delle norme anche solitamente fisiche, biologiche, no? Quindi non ci si sposta dalla casa in cui avviene il parto nel giorno della circoncisione. E succede anche a Zaccaria, no? Quando deve circoncidere il bambino, gli impone il nome, il suo nome è Giovanni, avviene nella casa, ecco lì dove ci sono, dove è nato, no? La casa di Elisabetta e di Zaccaria. Il rito solitamente veniva in casa,
con la presenza di alcuni testimoni, è proprio come il battesimo nostro, vedete, abbiamo mutuato dalla circoncisione diversi elementi, appunto i testimoni del battesimo, i testimoni della circoncisione, durante il quale il padre proferiva una preghiera di benedizione indicata anche nel Talmud, benedetto colui che ci ha santificato con i suoi comandamenti e ci ha ordinato di introdurre costui nell'alleanza di Abramo, nostro padre. Il taglio del prepuzio poteva essere fatto dal padre come dalla madre. Esodo 4:25, primo Maccabei 1:60. Solitamente però ci si affidava a una persona esperta, chiamata Mohel, che tramite una lama affilata procedeva alla delicata operazione. La circoncisione era connessa con l'imposizione del nome scelto dai genitori. Nel nostro caso sappiamo non essere stato scelto da Giuseppe e Maria, ma secondo le parole dell'angelo entrambi un nome voluto da Dio stesso. E se a tutti e due viene detto di chiamare il bambino Gesù, è solo Giuseppe che l'angelo specifica il significato del nome. In realtà alla Madonna non viene detto questo nome. Gli sfugge un po' a questo autore, ma il nome di Gesù viene detto solo a Giuseppe, no, perché è lui che impone il nome. Nell'annunciazione della Vergine non c'è il nome Gesù, non appare. Appare solo che è un re, che è il figlio dell'Altissimo, che il suo regno non avrà fine, è il potere regale. E il nome di Gesù è legato alla missione di Gesù, che è una missione dolorosa, una missione redentiva dell'uomo. E quindi Gesù è legato ancora alla sofferenza. Cristo, no, il Cristo è il Signore, no? Ma Cristo non è un nome, è un titolo. È un titolo che viene dato dai profeti. Il Messia, ecco, l'unto del Signore, l'unto, il consacrato. Il consacrato è qualcosa di glorioso, ma Gesù è un nome umano, è un nome umano che serve a portare, ecco, l'uomo, ecco, a livello di Dio, e serve a portare la salvezza agli uomini. Gli fu messo nome Gesù, non si specifica quale dei genitori l'abbia imposto. Beh, qui si sa che Giuseppe subiva. Ecco, se è Giuseppe che lo sa, gli altri non lo sanno, poi gli viene detto in sogno, non è detto che Giuseppe l'abbia rivelato, alla Madonna, così come la Madonna non rivelava l'annunciazione a Giuseppe, ma gli diceva che era stato l'angelo che l'aveva, per cui aveva contratto questa unione con Dio, e così Giuseppe non è tenuto a dire a Maria qual è il nome di questo bambino, lo dirà il giorno della circoncisione, no? Basterebbe però fare un parallelo con il racconto della nascita della circoncisione di Giovanni per constatare quanto peso ha la decisione di suo padre Zaccaria nella scelta del nome Giovanni. È Zaccaria che impone. Tutti chiedono a Zaccaria qual è il nome, perché di Elisabetta non si fidano. Sanno, lo sa Elisabetta, che si doveva chiamare Giovanni. E lo dice, però non ha autorità per farlo, no? Infatti tutti si rivolgono al padre, non c'è nessuno nella tua famiglia, gli dicono a Elisabetta che porti questo nome, quindi non è giusto questo nome. Cioè Elisabetta cerca di dare il nome, però non l'ascoltano, e la gente, i testimoni probabilmente che devono verificare la validità del nome, no? Devono approvare, quindi anche loro hanno un peso. E tutti si rivolgono a Elisabetta, gli viene data una tavoletta, lui non può parlare, per scrivere, e lui scrive. Il suo nome è Giovanni, quindi conferma quello che dice sua moglie. Lei, la moglie, sicuramente in tutte le altre occasioni, siccome Zaccaria non parlava, era interprete della volontà del marito. Anche in questo caso lo è, però è talmente forte la reazione, è talmente radicata la tradizione del nome, che un nome strano, che un nome che non è conforme alla famiglia, non viene accettato se detto da una donna. Se detto dal padre invece sì, viene accettato. Ecco perché l'angelo si rivolge a Giuseppe e gli dice solo a Giuseppe il nome del bambino, perché solo lui ha il potere di imporre il nome. Ecco, quindi l'importanza dell'elezione divina e anche della tradizione che Dio rispetta. Dio rispetta il matrimonio fatto di uomo, donna e bambini. Gli altri matrimoni non li rispetta perché non sono suoi, no? Non vengono dal cuore di Dio, così accetta che il capo famiglia, il padre famiglia, si imponga il nome. e diriga l'andamento della famiglia e decida di andare in Egitto o di tornare in Giudea o in Galilea. Ma questo lo deve decidere solo il padre, ispirato da Dio, certamente consigliato dallo Spirito, con il carisma proprio, ecco, del padre. Però diciamo, altre fonti Dio non le riconosce. Questa è la famiglia, la direzione del padre, l'amore della madre, la comunione eterna e infinita degli sposi fino alla morte, l'azione verso i figli, l'apertura di tutta la vita non deve essere soppressa. Cioè, abbiamo travalicato tutto, perché tutte queste cose non si fanno più. E poi è crollata anche le famiglie. Beh, ci diciamo, perché non nascono i bambini in Italia? Abbiamo abolito tutto, proprio per mezzo di leggi talmente inique che non si dovrebbero neppure nominare, e invece sono attuali, no? Sono efficaci nell'ordinamento italiano, ma anche in tanti altri paesi, no? Aborto, divorzio, separazione, no? L'emancipazione totale della donna, la donna che ha potere di uccidere il figlio, no? Ecco, potere di vita e di morte sui propri figli, tutte cose assurde, no? Contro la legge naturale, oltre che contro la legge divina. E poi anche perché, chissà, perché non ci sono più figli, non ci sono più famiglie, nessuno si sposa più mai, no, per niente, neanche ci pensano, perché è talmente sconveniente, ma si imposta per tutti e due, che la donna non può avere figli, l'uomo non può dirigere la famiglia, così come il carisma che Dio gli ha dato, e quindi non si capisce che famiglie vogliamo fare. Basterebbe però un parallelo, quindi il racconto della nascita e della circoncisione di Giovanni, per stabilire quanto pesa la decisione del padre. Anche in questo caso possiamo tranquillamente ipotizzare, possiamo dirlo con certezza, io mi dissento un po' da questo autore, Giuseppe obbedì all'istruzione dell'angelo, indicando chiaramente anche il nome di Maria, come il bambino doveva essere chiamato Gesù. E quindi questo nome lo custodisce, Giuseppe, Augusto dice, per tutti noi, soprattutto per il Signore, perché anche se imposto in maniera indiretta, si tratta di un ulteriore elemento utile a identificare quello che sarà il ruolo e la paternità di Giuseppe nei confronti di Gesù. Cioè, ancora Giuseppe è custode del nome, lui può chiamare Gesù, può dare il nome, può avvocarlo a sé, viene da lui, Dio gli ha dato questo nome, e il nome quindi gli appartiene, e se gli appartiene può essere molto efficace per noi, per la nostra salute, l'intervento sulla nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo e Maria, caro fratello, di buon consiglio, andiamo avanti con Giuseppe in questo cammino della vita, in questo cammino spirituale che ci conduce a Gesù. Ave Maria, caro fratello, di buon consiglio.